Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Nanteri, santi tutti angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, benvenuti al nostro ritiro di Quaresima. Essendo oggi la prima domenica di Quaresima, ho pensato di impostare il ritiro in questo modo. Prima due parole sulla Quaresima in sé. Poi parleremo della Quaresima dell'anno C, perché l'anno C che viviamo è dedicato a Luca e quindi vedremo le basi del cammino quaresimale di questo anno alla luce del Vangelo di Luca. Prima di tutto la Quaresima. La Quaresima è essenzialmente preparazione alla Santa Pasqua. Adesso non vi faccio un excursus storico, quello qualunque cosa trovate, come è nata, eccetera, no? Quindi lo scopo della Quaresima è quello di prepararci alla Pasqua, no? È nata come preparazione dei catecumeni. I catecumeni sono quelle persone che stanno preparandosi al santo battesimo, non sono quelli del gruppo dei neocatecumenali, fra Alberto e Serena, no? Sono quelli che si preparano al battesimo. In diocesi abbiamo un piccolo gruppo che si prepara al battesimo e c'è tutta un'equipe che li accompagna, tra cui padre Silvano e Sor Mary. Ma non è solo per coloro che si preparano a ricevere il battesimo, ma è per rinnovare anche per coloro che sono stati già battezzati la loro adesione a Cristo. Non nella notte della veglia pasquale si rinnoverà i voti battesimali. Allora la Pasqua è tutta orientata al battesimo. Quindi il carattere particolare della Quaresima è un carattere battesimale. E appunto perché è un carattere battesimale è anche penitenziale, no? Perché il battesimo è strettamente legato alla morte, quindi alla mortificazione, perché l'immersione e l'emersione significano la partecipazione alla morte di Cristo e alla sua risurrezione. Quindi parlare di battesimo, quindi di vita nuova in Cristo, non è possibile senza parlare dell'aspetto penitenziale, che è quello più appariscente della Quaresima, no? Quando si parla di Quaresima, quello che appare di più è tempo di penitenza, no? Però attenzione, la penitenza è una dimensione propria della vita cristiana, non solo del tempo quaresimale, no? Così come la gioia è una dimensione della vita cristiana, così sempre, anche nel tempo di Quaresima, così anche la penitenza come mortificazione del nostro uomo vecchio fa parte dell'esperienza cristiana di tutti i giorni, anche i giorni della Pasqua. No? E questo è importante che noi lo capiamo, che durante i vari tempi liturgici, la Chiesa focalizza l'attenzione dei fedeli su un qualche elemento, ma non perché sia quell'elemento solo di quel tempo, ma perché viene focalizzato in quel tempo. Così la caratteristica della Pasqua è la gioia dell'uomo nuovo, la caratteristica della Quaresima è la mortificazione dell'uomo vecchio. Chiaro? Diceva Sant'Agostino: nessuno passa a Cristo per incominciare ad essere ciò che non era senza prima fare penitenza di ciò che era, no? E poi nella liturgia c'è questo invito durante la Quaresima la liturgia c'è questa espressione, usiamo più parcamente delle parole, usiamo più parcamente delle parole dei cibi e delle bevande, del sonno e degli svaghi, e più attentamente vegliamo su di noi. Ora vorrei fermarmi un attimo sulla penitenza. Che cos'è questa penitenza? E quali modalità ci sono di fare penitenza? Come si realizza la penitenza nella vita del cristiano? Possiamo dire che nella vita del cristiano la penitenza ha quattro modalità. E le prime tre, diciamo, sono per tutti, a tutti i livelli della vita cristiana. La quarta modalità è per quelli che sono proprio presi dall'amore di Cristo, più avanzati. Ma diciamo che è chiaro che anche questa modalità per i più avanzati non è che non ce n'è per niente in quelli precedenti, perché nella vita spirituale non si può fare questo, no. Però la quarta modalità è più una caratteristica di coloro che sono più presi dall'amore di Cristo. Quali sono queste modalità della penitenza? La prima modalità della penitenza è che parte dall'adesione a Cristo. Ora voi dimenticate un attimo che siete stati battezzati da bambini, no? E poi applicate questo non al vostro battesimo, ma quando primo giorno che avete preso sul serio Gesù, no? Allora chi si incontra con Cristo aderisce al suo invito, aderisce con la fede a Lui, nella fede a Lui, e cessa di vivere in una determinata maniera e inizia a vivere in un'altra maniera. Il Vangelo come inizia? La predicazione di Gesù come inizia? Convertitevi e credete al Vangelo, no? Quindi l'inizio della vita cristiana implica una conversione. Ma da che cosa la conversione? Da una mentalità e una vita di peccato a una vita nella grazia, da una vita illuminata dai valori del mondo, avere, potere e godere, a una vita illuminata dai valori del Vangelo, servizio, donazione, sacrificio, umiltà, nascondimento, no? Ora, questo cambiamento implica una penitenza. Sono stato chiaro? Perché noi abbiamo l'idea, la penitenza, i fioretti, no, un momento, la prima penitenza costitutiva del nostro essere cristiani è abbandonare il mondo del peccato e i valori del mondo e aderire a Cristo. Questo implica una penitenza. Cioè, cosa vuol dire? Che passare dal mondo del peccato al mondo di Gesù implica uno sforzo, un sacrificio, una rinuncia a qualcosa che ci piace, ci alletta, almeno in qualche dimensione della nostra persona. Non ci alletta magari alla dimensione dell'intelletto, che capisce che sono cose sbagliate, ma ci alletta alla dimensione psichica, affettiva, sensuale. Allora questo stacco dal mondo dal mondo del peccato, dal mondo della vanità, al mondo di Dio, implica necessariamente una penitenza essenziale a tutti. Sono stato chiaro? Ora, se lo stacco dal mondo del peccato, cioè se non fare più il peccato, implica una penitenza, poi c'è subito dopo un'altra penitenza che il cristiano deve fare: lo sforzo per vivere il Vangelo. Cioè il primo sforzo penitenziale è non fare più il peccato. Il secondo sforzo penitenziale è vivere il Vangelo, cioè vivere le virtù, vivere nelle virtù evangeliche, che non si possono vivere senza sforzo, senza impegno. Come dice Gesù, i violenti si impossessano del del Regno dei Cieli. Ora, questa è la dimensione essenziale penitenziale del cristiano. E questa noi dobbiamo predicare più di ogni altra. Perché se no sembra che si predica la penitenza per la penitenza. No. È per vivere nella vita nuova che io ho necessità di questa penitenza. Poi c'è una terza penitenza che noi, se vogliamo vivere con Cristo, dobbiamo accogliere con amore, senza rabbia e senza protestare, ed è la croce che ti mette il mondo addosso. Perché quando tu vivi il Vangelo, il mondo ti odierà, come ha odiato Cristo. Quando tu vivi il Vangelo anche senza predicare il Vangelo con le labbra, sarai oggetto di persecuzione, perché sarai un rimprovero per tutti. Per l'impuro sarai rimprovero per la sua impurità, per il disonesto sarai rimprovero per la sua disonestà e così via. Per il mendace sarai rimprovero per il suo spirito di menzogna. E questo porterà inevitabilmente, lo dice Paolo, chi vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Quindi dovrà fare penitenza, cioè vivere una vita di afflizione, ma non perché se la cerca, ma per amore di Cristo. Poi c'è una quarta dimensione di penitenza, che è quella della spinta dell'amore, perché vedete, la grazia battesimale che cos'è? È una partecipazione alla grazia di Cristo, al suo stesso intimo amore con cui lui ha vissuto, è una partecipazione alla sua anima. Quindi quanto più la persona cresce nell'amore di Cristo, cresce nella vita cristiana, quanto più fa suoi i desideri, i sentimenti, gli affetti di Cristo. E poiché Cristo bruciava d'amore per lo zelo del Padre, della casa del Padre, il suo cibo era fare la volontà del Padre, e la volontà del Padre qual era? Quando Gesù disse alla agli apostoli, nel contesto dell'incontro con la Samaritana, mio cibo è fare la volontà del Padre, no? Questo cibo, la volontà del Padre qual era? Perché ha mandato il Padre il Figlio? Per salvare il mondo. Quindi Gesù aveva lo zelo dell'amore del Padre che lo portava a andare incontro alla sua morte con amore per i fratelli. Il Padre lo mandava a morire per noi. Questo è importante, perché oggi alcuni teologi vogliono distruggere questa verità. Cristo è venuto in mezzo al mondo così e poi è morto, quasi manco lo sapeva che doveva morire. E mentre moriva in croce ha capito che era Dio, proprio cose dei pazzi, no? E no, non è così. Cristo è venuto sapendo di andare a morire ed è venuto con un infinito amore per la gloria del Padre e per salvarci. Questo fuoco d'amore che parlava Caterina da Siena, che lo spingeva come innamorato pazzo di questa umanità, è andato a morire sulla croce. Ora, chi cresce nella vita cristiana partecipa sempre di più di questo amore che Cristo ha nel suo cuore, viene partecipato e si cresce. Per cui si arrivano a quelle affermazioni che sembrano pazze, stolte, folli, di ad esempio San Giovanni della Croce, che dice l'anima così cerchi sempre più di inclinarsi, l'anima cerchi di inclinarsi, non al più facile ma al più difficile, non al più saporoso ma al più insipido, non a quello che piace di più ma a quello che piace di meno, non al riposo ma alla fatica, non al conforto ma a quello che non è conforto, non al più malmeno, non al più alto e pregiato, ma al più vile e disprezzato, non alla ricerca di qualche cosa, ma a non desiderare niente, non alla ricerca del lato migliore delle cose create, ma del peggiore, e desiderare nudità, privazione e povertà di quanto vi è nel mondo. Questa è pazzia. Logico, ma se tu però leggi l'ultima frase, per amore di Gesù Cristo, per amore di Gesù Cristo, non al più facile, al più difficile, non al più bello, ma al più disprezzato, non a questo, ma alla fine per amore di Gesù Cristo. È l'amore di Cristo che spinge. No. Allora, questo non va fatto con forzature. No? Quello che va fatto con forzatura, cioè con violenza della mia persona, sono i primi due. I primi due, no? I primi due aspetti della mortificazione, quelli devono essere fatti con violenza, cioè contro la mia sensibilità dell'uomo vecchio. Il terzo modo di fare penitenza è una prova dell'amore, nel senso che, ma la fanno gli altri, se l'accolgo amo, se non accolgo non amo. Il quarto, devo lasciarmi lavorare dallo Spirito, è lo Spirito che mi lavora e mi porta a questi desideri, no? Come Caterina da Siena, anche nel dialogo della Divina Provvidenza, ha delle pagine molto belle su questo. Vediamo se ne trovo una al volo. E Caterina da Siena c'ha quell'immagine, no? Che il cibo di Gesù erano le anime, perché dato che il suo cibo è fare la volontà del Padre, la volontà del Padre è salvare le anime, allora il cibo di Gesù sono le anime. Dove le ha mangiate le anime? Sulla croce, no? E allora tutti coloro che amano come Cristo sono mangiatori e gustatori di anime. Questa è l'idea. Ma dove la mangiano le anime? Anche loro sulla croce. Capite il passo, no? E poi dico, gustando con vera e perfetta letizia, ecco, il cibo della salute delle anime. Essi, cioè questi qui, quelli che sono giunti a questa perfezione, partoriscono senza pena la virtù sopra il loro prossimo, cioè senza pena vuol dire senza dolore, amano il prossimo e vivono le virtù nei confronti del prossimo senza dolore. Cercate di capire cosa vuole dire, perché questo senza dolore è importante. Non è che le pene non siano pene per essi, cioè non è che le fatiche, le sofferenze non siano sofferenze per essi, ma non esiste pena per volontà che è morta, poiché sostiene volontariamente la pena per il mio nome, per l'amore di Dio, no? Cioè, cosa dice in altre parole Sant'Agostino, no? L'amore toglie la fatica, l'amore toglie la sofferenza, come una mamma che sta vicino a un bambino, fa tanti sacrifici perché lo ama, non è che non soffre, ma fa quello con gioia, è questo che vuole dire, l'amore toglie la pena, ma non è che la pena non c'è, la pena c'è, ma in una dimensione che viene superata dall'amore. Ecco, questo per quanto riguarda la penitenza. Però dobbiamo ricordarci sempre che la Quaresima non è, è sempre in funzione dell'amore, è un tempo penitenziale, ma non è il senso che è il tempo della penitenza, è il tempo dell'amore, perché è alla luce dell'amore che noi viviamo la penitenza, è per amare di più che viviamo la penitenza. Quindi il proprio del tempo quaresimale è l'amore che deve crescere, l'amore che deve maturare, l'amore che deve considerare e che implica uno sforzo penitenziale, no? Per questo è importante iniziando la Quaresima animarci all'amore, no? Nel senso che dico, questo è un tempo in cui io voglio addestrarmi all'amore, voglio che finita la Quaresima, almeno per quanto riguarda me, il mio sforzo, il mio impegno, la mia fatica, io cerchi di amare di più, ma non in modo generico, perché molte volte noi facciamo propositi in modo generico e poi finisce che non facciamo niente. Allora la cosa migliore durante il tempo di Quaresima è puntare su una cosa da spezzare, da rompere, perché io ricevi questa grazia, perché poi è una grazia tutto, no? Però mi disponga alla grazia di un amore più grande, e allora ognuno di noi è invitato a individuare qualcosa da rompere, da spezzare, perché possa uscire il profumo dell'amore, no? Detto questo, diciamo due parole sulla Quaresima dell'anno C. Qual è la caratteristica della Quaresima dell'anno C? Questa Quaresima che abbiamo iniziato mercoledì con l'austero e significativo rito delle ceneri, no? Austero. Guardate, partecipare al rito delle ceneri è sempre qualcosa di forte, sempre. Anche se il prete non fa nessuna predica, anche se non si leggesse nessun Vangelo, inchinare la testa e sentire uno che ti dice polvere sei e polvere ritornerai, sempre un momento serio, no? Di questa riflessione sulla morte che è sapienza di vita. Gli uomini vivono male perché non hanno la sapienza della morte, cioè perché non riflettono sulla morte, la nascondono, come si dice oggi, la esorcizzano, no? Certi applausi ai funerali sono l'esorcismo della morte, non è che sono... alle volte sono anche, insomma, fatti in clima di fede per un cristiano, ma in genere, quegli applausi alla morte è come un esorcizzare la morte, perché chi di quelli crede veramente che quello è vivo? E che c'è un giudizio e che c'è un tribunale di Dio. Non è che la misericordia, l'anno della misericordia può cancellare che c'è un tribunale di Dio. È un tribunale dove abbiamo un avvocato, lo dice bella quella frase di Giovanni nella sua prima lettera, abbiamo un avvocato, no? Avendo quell'avvocato, chi c'ha paura, no? Non lo devi scegliere l'avvocato. La misericordia è alle porte del tuo cuore, ma lo devi aprire il cuore, cioè qualcosa devi fare anche tu. Certi teologi sembrano dire che non devi fare niente, perché il Padre spacca tutto, ti prende e calma, e la tua libertà dov'è? Saremmo dei fantocci. No? E allora l'anno della misericordia vuol dire anche ricordare agli uomini che c'è un tribunale di misericordia, che ci abbiamo un avvocato e dobbiamo affidarci a lui. No? E questo quindi il mercoledì delle ceneri, che ci dà uno scossone. E poi ecco, inizia il cammino con questa domenica, ci sono cinque domeniche e poi c'è la domenica delle palme, la sesta domenica delle palme, settimana santa. Ora, le prime due domeniche di ogni anno riportano gli stessi Vangeli, Marco, Matteo, Luca, ma gli stessi episodi del Vangelo di quindi la prima domenica le tentazioni, nell'anno A secondo Matteo, nell'anno B secondo Marco, nell'anno C secondo Luca. No? Quindi noi quest'anno prima domenica le tentazioni. Seconda domenica la trasfigurazione, sempre Matteo, Marco, quest'anno Luca. Quindi inizia la prima domenica di Quaresima di ogni anno, inizia con questo entrare con Gesù nel deserto, che è condotto da lui. È bello anche questo. Condotto dallo Spirito, cioè non ci va così, è lo Spirito che lo spinge nel deserto, lo spinge ad affrontare il demonio, a vivere quei 40 giorni nel deserto. Quindi anche noi siamo chiamati a rivivere, non solo nella Quaresima, ma nella nostra vita, negli episodi della nostra vita siamo condotti dallo Spirito nel deserto per subire la tentazione. Per subire la tentazione. E la tentazione, ricordiamocelo sempre, ha una valenza positiva che deve essere da noi più valorizzata, perché noi troppo spesso guardiamo la tentazione con la paura, perché è uno scontro col diavolo, con le nostre debolezze, e quindi veniamo un po', come dire, impauriti. Quando la tentazione ci impaurisce, già siamo quasi preda del demonio. Noi dobbiamo imparare che, condotti dall'amore, è l'amore che mi spinge, è l'amore che mi sostiene, e la tentazione è una occasione per amare il Signore. Un'occasione per amare il Signore. Questo è importante, che il cristiano veda la tentazione come un'occasione per amare il Signore. Troppo spesso siamo, come si dice, ci sono in giro spiritualità che vendono la tentazione, il demonio di qua. No, noi siamo superiori, noi la tentazione per noi è un'occasione, non ce l'andiamo a cercare. Ma è lo spirito che mi spinge, non me la vado a cercare. Lo spirito mio, perché se non sono messo in quella circostanza, in quella occasione, non conoscerò mai me stesso, non conoscerò mai le mie fragilità, perché se lo spirito mi sostenesse sempre con le grazie di consolazione, di fervore, se lo spirito, io mi crederei perfetto, ma quando sono nella tentazione, cioè sento la mia debolezza, sento la mia fragilità, io capisco chi sono, capisco me stesso, conosco me stesso e sono spinto all'amore verso il Signore, cioè a mettere la mia fragilità nelle sue mani. Nulla posso, con Lui tutto posso. Allora capisco che la forza viene da Lui. Se io non fossi messo mai nella tentazione, non capirei che la forza viene da Lui. Non so se mi spiego. Perché se io non fossi sempre sostenuto dalle grazie di consolazione, ma io quando sono nella consolazione mi sento fortissimo, no? E non mi fa paura niente, no? E potrei essere come Sant'Ignazio e Francesco Saverio, no? I quali amavano talmente il Signore, erano talmente forti nelle loro sicurezze, che loro potevano dormire anche con una donna, no? E non avere la certezza che non avrebbero peccato. Questo si racconta nelle fonti ignaziane, no? Proprio espressamente questo, no? Loro erano talmente forti della loro virtù della castità che avrebbero potuto anche vivere esperienze così, ma sicuramente, certamente, non avrebbero, perché erano forti, avevano una forza particolare. Ma quando il Signore ti leva questa forza, no? Ti mette nella tentazione, ti fa sentire la tua fragilità. Ti fa sentire la tua fragilità e tu conosci meglio te stesso. E quando nella tua fragilità affronti la tentazione, sei forte solo di Lui. E questo è lo scopo pedagogico della tentazione: farti crescere nella consapevolezza che è Lui la tua forza, non tu. Allora devi sentire la fame, devi sentire la sete, devi sentire il fascino di questo mondo che si propone, sì, Sanremo, no? Ieri era a cena da una persona con mia mamma e c'era la televisione, no, era senza voce, però ogni tanto, sai, l'occhio ti andava lì, luci, questo, quello, bello, no? Questo mondo affascina, no? E allora uno sente un po', ma poi c'è il fascino più forte, quello che si esce a insinuarsi molto bene sotto le sacrestie, sotto i portali delle nostre chiese, è il protagonismo, no? Il successo, io so, io faccio, io organizzo, io riesco, io porto avanti, no? Era nel deserto uno sente tutto questo, allora lì è un'occasione che il Signore ti mette perché tu capisca la tua debolezza, la possa mettere nelle sue mani e vincere e uscire con lui vincitore nel deserto. Lui è entrato nel deserto, lui non poteva peccare, vedete, Cristo non poteva peccare, per un semplice fatto, perché Dio, la sua persona è divina. Questa la, i teologi oggi sembra che se lo scordano troppo spesso, no? Ma questa sua impeccabilità divina, lui l'ha umanizzata, nel senso che si è fatto uomo e si è fatto tentare non per lui, non per dimostrare a se stesso qualcosa, ma per essere nostro battistrada, e perché noi in lui, agganciati a lui, tenuti stretti da lui, che non può peccare, sappiamo che anche noi non possiamo peccare. Questa è, per questo lui si è fatto uomo, per darci la sicurezza, la grazia in lui di non peccare. Ed è vero che quanto più io cresco nell'amore, quanto io più cresco nella familiarità con lui, nell'unione con lui, nell'amicizia con lui, il peccato diventa sempre più difficile. Ognuno di noi lo ha sperimentato questo, no? All'inizio, cadute su cadute, peccati gravi, poi peccati leggeri. Non è che poi non pecchi più, ma le dimensioni del peccato, man mano cresci nella grazia, diminuiscono sempre di più, perché sei incapace, non puoi. Ma perché non puoi? Perché c'è un amore più grande, l'amore che ti regge fa sì, l'amore di Cristo che ti regge fa sì che tu non possa peccare, no? Allora ecco l'importanza della tentazione, che è voluta da Dio. Ricordiamocelo sempre, perché sembrerebbe che la tentazione sia una cosa che dobbiamo vivere così, perché c'è sto demonio che è così potente. Ah, certi gruppi quanto lo fanno potente sto demonio, no? Mentre diceva Teresina di Lisieux, basta lo sguardo di un bambino per farlo scappare. Il problema è che abbiamo lo sguardo di adulti. Se avessimo lo sguardo di un bambino non avremmo paura del demonio, no? Allora, la Quaresima dell'anno C, queste prime, poi c'è la prima domenica della tentazione, la seconda domenica la trasfigurazione. La trasfigurazione è, come dire, in questo cammino un anticipo, il Signore che ci dice: ecco, vedi, adesso ti porto su sul monte con me e ti faccio vedere quello che dovrai diventare un giorno. Tu, ma come diventerai così? Come ti trasfigurerai? Qual è, sarà il modo con cui tu riuscirai a diventare così come me, figlio di Dio, splendido? Glielo dice la voce del Padre. Cosa dirà la voce del Padre? La voce del Padre dirà: ascoltatelo, ascoltatelo. Quindi siamo nella seconda domenica di Quaresima. E Mosè e Elia di che cosa parlano? Della dipartita che avrebbe fatto a Gerusalemme. Proprio il Vangelo di Luca ne parla, gli altri no. Cioè parlano della croce. Allora fa vedere la gloria e li spinge, poi e sotto farà il secondo annunzio della passione. Continuerà ad annunziare che lui, e gli altri non capiranno, perché gli apostoli quando sentono passione ancora non capiscono, hanno paura a chiedere spiegazioni, no? Ma ecco, la seconda domenica è la domenica in cui c'è questo invito a ascoltare il Cristo. Ora, queste due domeniche sono uguali per tutte, sia l'anno A, sia l'anno B, sia l'anno C. Quindi saranno la terza, la quarta e la quinta domenica che daranno un taglio diverso negli anni A, B, C. L'anno per eccellenza pasquale e quaresimale è l'anno A. Perché nell'anno A, tra parentesi, ogni parroco, se vuole, può fare l'anno A sempre. Cioè non è obbligato a fare l'anno B o l'anno C. Se lo vuole, un parroco può decidere: quest'anno facciamo l'anno A in parrocchia. Per motivi pastorali lo può fare. E una piccola parentesi delle mie memorie. Quando ero parroco a Pantelleria, il vescovo decise quell'anno, che era un B o un C, di fare l'anno A e di far fare a tutta la diocesi un cammino di centri di ascolto con delle schede preparate dall'ufficio diocesano che arrivavano. Quindi c'era la prima domenica, la seconda, la terza, c'era la Samaritana, il Ceconato, Lazzaro, no? A un certo punto le schede non ci arrivarono più a noi a Pantelleria, mi sembra che alla terza domenica o alla seconda non ci arrivarono più. Allora ci informano, dicono, come mai non ci sono arrivate le schede? Perché eravamo l'unica parrocchia in tutta, o meglio l'unica zona pastorale, perché erano tre parrocchie, che stava seguendo l'anno A, perché i parroci, nonostante le direttive del vescovo, avevano continuato a fare l'anno secondo. Perché? Perché? Perché avevano l'abbonamento ai fogli delle Paoline, no? E quindi se... cioè, veramente, sono piccinerie, no? Che non si... Invece era una cosa bella, tutta la diocesi faceva quel cammino, centri d'ascolto, no, non si è potuto fare perché arrivano i foglietti, che tra l'altro non sono liturgici i foglietti. In che senso non sono liturgici? Se tu sei una persona che ha problemi ad ascoltare, o se tu hai, o se la parrocchia non ha un audio buono come prima era qui, no? Allora sì, è un sussidio che aiuta chi, ma la persona che ci sente bene non sta col foglietto in chiesa, ascolta. Il foglietto serve per prepararsi alla messa e per meditare i passi. Io quando ero parroco facevo i foglietti io con la stampatrice, no? Ma non li davo per la messa, li davo perché loro si preparassero alla messa della domenica. Lo sapevo, li educavo, glielo dicevo. Allora i foglietti, solo chi ha problemi di udito, gli altri guardino, perché è proclamazione della parola. La parola viene proclamata, non letta, no? Sono piccole cose, no, è educazione liturgica. Sono piccole cose che fanno sì che l'uomo diventi liturgo. Cioè, che cosa vuol dire liturgo? Che il segno ha un significato. E quando il segno ha un significato, è una bomba. Ma se il segno non ha significato, scivola senza che quella potenza di grazia mi raggiunga. Qual è la potenza di grazia che mi deve raggiungere? Quando parla il lettore, è Dio che parla al suo popolo. Quando il sacerdote legge il Vangelo, è Cristo che annuncia il Vangelo. Allora tu lo guardi, gli occhi di tutti erano fissi su di lui, no? Lo guardi e già entri nella dimensione della liturgia, che è vivere l'invisibile ed entrare nell'invisibile. Allora, nella terza, nella quarta e nella quinta domenica di Quaresima c'è il colore particolare di ogni anno. Qual è il colore nostro di Luca? Se vi ricordate, nel primo incontro che abbiamo fatto su Luca abbiamo detto che il Vangelo di Luca è caratterizzato dal fatto che il viaggio di Gesù da Nazaret a Gerusalemme, sul quale è costruito tutto il Vangelo e che viene seguito da Marco, il primo che ha scritto il Vangelo, e anche da Matteo, viene seguita questa struttura di un viaggio di Gesù da Nazaret a Gerusalemme, e su questo viaggio vengono messi i vari episodi della vita. Noi da Giovanni sappiamo che i viaggi sono stati diversi. Per questo si dice sinottici Marco, Matteo e Luca, e Giovanni non è sinottico, cioè non puoi metterti in parallelo con gli altri, perché Giovanni ha diversi viaggi. Invece con loro li metti in parallelo e puoi vedere parallelamente Matteo a questo punto dice questo, Luca dice questo e Marco dice questo, no? Ora, ciò che per Marco e per Matteo è una struttura letteraria, cioè un modo per esporre un racconto. Hanno scelto, Marco innanzitutto, lui il primo, ha scelto il viaggio come struttura letteraria per poter inserire i fatti della vita di Gesù. Quindi è una struttura letteraria. Anche in Matteo è una struttura letteraria. In Luca no, non è solo una struttura letteraria, è anche una struttura teologica. Cioè nel viaggio Luca mette un messaggio teologico e che quindi il cammino ha un senso forte in Luca che non ha in Marco e Matteo, perché loro espongono il Vangelo ma non hanno questo sotterraneo messaggio sul viaggio. Per cui tutta l'opera di Luca, Vangelo e Atti, ricordiamoci sempre l'opera di Luca, Vangelo e Atti, è incastonata in questo viaggio, che è il viaggio di Gesù da Nazareth a Gerusalemme, che viene poi continuato, sempre lo stesso viaggio di Gesù, viene continuato dalla Chiesa. Gesù nella Chiesa e attraverso la Chiesa continua il suo viaggio da Gerusalemme ai confini del mondo. È per questo che nel Vangelo, nell'opera lucana, il cuore dell'opera lucana è l'ascensione. L'ascensione che viene raccontata due volte, una volta alla fine del Vangelo, una volta all'inizio degli Atti. No. E allora il viaggio ha un'importanza molto forte nel Vangelo di Luca, e ci sono quindi dei momenti forti significati da Luca, quando Gesù, ad esempio, in Luca 14, cammina e siccome molta gente lo sta seguendo, si volta e dice: ma che fate? Chi non odia il padre e la madre non è degno di me. Sapete quello che state, mi state seguendo, ma sapete quello che state facendo? Avete ponderato che seguirmi significa, no? Quindi il viaggio. E poi ricordiamoci anche che in tutti i Vangeli e gli Atti degli Apostoli spesso si parla, voi troverete traduzioni più antiche di queste moderne, troverete molte volte la parola dottrina. Gli apostoli predicavano la dottrina, e voi vi ricordate anche prima del concilio dove si andava a catechismo, no? Si andava a dottrina, no? C'era un'impostazione dottrina, ma Luca non scriveva, non diceva predicavano la dottrina. Luca negli Atti dice predicavano il cammino, la strada, la via di Cristo. Guardate che sono cose importanti, eh? Perché noi abbiamo avuto un'impostazione cristiana dottrinale che è sbagliata, assolutamente sbagliata. Dottrinale e comportamentale: questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, questo è giusto, questo è sbagliato. Il comportamento del cristiano, non è che il cristiano non ha dei comportamenti precisi che derivano dalla sua sequela, ma il cuore non è il comportamento, il cuore è la sequela. Dalla sequela nasce un comportamento. Invece una certa impostazione spirituale ha fatto sì che il comportamento diventasse il cuore della vita cristiana. Non è così, è una sequela anteriore e fondante un comportamento, no? Ma soprattutto c'è un momento del Vangelo di Luca dove è un momento forte, quando Luca dice Gesù si voltò, noi abbiamo tradotto decisamente, verso Gerusalemme. La traduzione nostra in genere, ma la traduzione letterale sarebbe: Gesù a muso duro si voltò verso Gerusalemme, si diresse verso Gerusalemme. Questo è un momento fondamentale, importante della vita cristiana, che implica da parte nostra un'assimilazione di che cosa vuol dire seguirlo. Cioè anche noi dobbiamo avere un muso duro, se no non siamo cristiani. Anche noi dobbiamo avere una decisione forte di seguirlo. È bello nella prima parte della Filotea, che faremo nella fine settimana, prima parte, dove San Francesco di Sales fa tutta una preparazione a una decisione. Io decido di seguirti. Questo è importantissimo, quella che i teologi moderni chiamano l'opzione fondamentale per Cristo. No? L'opzione fondamentale per Cristo. Poi dicono delle sciocchezze anche, no? Che cosa dicono? Dicono che se uno ha fatto l'opzione fondamentale per Cristo, poi può fare anche qualche peccato mortale. Mentre la dottrina tradizionale dice che ogni peccato mortale distrugge l'opzione fondamentale per Cristo, che devi rinnovare come opzione fondamentale. Capito? Mentre questi qui, c'era una dottrina in voga una trentina d'anni fa, dicono che l'importante è che fai l'opzione fondamentale, poi se cadi qualche volta anche in qualche peccato grave, non fai niente, perché c'hai... No, assolutamente, questa non è dottrina. E allora, poi, detto questo sul Vangelo, ecco, la caratteristica quindi è che noi ci stiamo incamminando verso la Pasqua, cioè dobbiamo acquisire la mentalità di Luca in questo anno, che è un cammino, vogliamo camminare decisamente verso la Pasqua insieme con Luca. Allora, prima domenica le tentazioni l'abbiamo già parlato abbastanza, seconda domenica la trasfigurazione abbiamo già detto abbastanza, terza domenica, terza domenica, molti cristiani non vorrebbero che ci fosse di questo anno, perché c'è un Gesù antipatico, un Gesù molto antipatico. A quanto mi piace a me Gesù quando è antipatico? Mi piace tantissimo, perché se è antipatico è il vero Gesù, perché il vero Gesù non è quello sdolcinato, simpatico, eccetera. È il vero Gesù, alle volte è antipatico. Quando è successa quella disgrazia, lui ne prende motivo per dare insegnamento, quando dice, prendendo la parola, Gesù dice, rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Chi erano questi? Erano dei Galilei che erano stati, siamo in Luca, Luca 13, la terza domenica, perché credete che riferirono a Gesù che alcuni Galilei erano stati uccisi da Pilato, no? Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, subirete tale sorte. Mamma mia! Oh, più pesante di così non poteva essere. Ma non solo, non gli basta, poi continua. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Non vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E non è finita qui. E poi si inventa la parabola del figo sterile, no? Quel figo che non dà frutto e il padrone lo vuole tagliare, alle circondate non tagliarlo. Dice: va bene, non lo taglio, ma ti do un anno. Alla fine tu quello, se non fa frutto, lo tagli. Ditemi se non è un Gesù antipatico questo, eh? Ditemi se non è antipatico. Ah, quanto mi piace a me, veramente, perché di Gesù troppo simpatici io sono un po' allergico, no? Terza domenica di Quaresima, Gesù ci mette di fronte alle nostre responsabilità e ci dice: guarda che se non te converti son mazzate. Oh, ce lo dice lui, il figlio di Dio. Ti offre la misericordia, ma ti offre un tempo di misericordia. E tu non sai quando finisce questo tempo. La vita è il tempo della misericordia. C'è una frase di Lanteri che è stupenda. Al tempo Dio ha affidato la misericordia, all'eternità ha affidato la giustizia. No? Ma al tempo... Tu lo sai quando passerai dal tempo all'eternità? No. Oggi qualcuno si è inventato il tempo della sospensione, no? Perché oggi siamo tutti, sapete qual è il tempo della sospensione? Oggi si sono inventati che dopo la morte c'è una sospensione, cioè né eternità né di qua, in cui la persona può ancora pentirsi. Non è dottrina della Chiesa, assolutamente. Il tempo della misericordia è qua giù. Alla morte ci sarà il giudizio immediato, immediato, di misericordia. E si spera che un cristiano che viva i sacramenti, come dice Paolo, no? Ognuno riceverà secondo quanto. Ma il tempo della misericordia è qua giù che dice Paolo, vi supplico, lasciatevi riconciliare con Cristo, vi supplico. La Chiesa supplica il mondo. Quest'anno di misericordia è un anno in cui, attraverso il Papa, noi supplichiamo il mondo che si lasci riconciliare con Cristo. Ma il tempo è fissato, cioè non è che oltre il tempo della misericordia poi c'è un tempo supplementare di misericordia per quelli che sono stati un po' scordarelli, no? Per cui il nostro impegno di far conoscere la misericordia, il nostro impegno di annunciare la salvezza è un impegno serio. Un impegno serio, no? Che mi deve portare. Cioè la salvezza delle anime non è una banalizzazione. La salvezza delle anime è una cosa forte. Cristo è morto in croce e ha chiamato la sua Chiesa a partecipare alla sua morte. Come dice Paolo, partecipo completo nella mia carne a ciò che manca alla passione di Cristo. Ma ciò che manca alla passione di Cristo, ma per quale motivo? Per la salvezza delle anime, per la gloria del Padre, che è la salvezza delle anime. Una misericordia che banalizza la salvezza delle anime non è vera misericordia, non è vera misericordia, perché se una misericordia a basso prezzo non è quella di Cristo. Siete stati pagati a caro prezzo, caro prezzo. Capite che è importante avere queste idee chiare a noi? Perché quelli del mondo hanno quelle idee che ci hanno e banalizzano tutto, anche la misericordia, quanto è banalizzata da tanti oggi. Ma noi che veramente amiamo il Signore dobbiamo capire in che senso e in che modo è l'anno della misericordia. Senza banalizzarla, ma con una spinta d'amore più grande perché questo povero mondo, amato da Dio, si salvi. E come si salvi? Accogliendo la misericordia. Ma se non l'accoglie, non si salva. Poi la quarta domenica, quella ci piace. Quella è la domenica del figlio prodigo. No? Rivelazione della misericordia di Dio. Ma se non passi dalla terza domenica, non puoi capire la quarta. I santi nella vita spirituale non se ne possono fa. Non se ne possono fa. Non puoi capire la quarta se non passi dalla terza. Giustamente è stata messa la quarta. Voi ve lo pensate se avessero messo il figlio prodigo prima del figo sterile? No, prima mette il figo sterile, prima mette la torre, e poi mette il figlio al prodigo, perché la rivelazione è piena della misericordia. Qual è il punto più importante per me da ricordare del figlio al prodigo? È che il figlio torna da operaio, da mercenario, da estraneo, e non ha capito che è figlio. E il figlio e il padre gli fa riscoprire la sua figliolanza. Con l'abbraccio, con i calzari ai piedi, con l'anello al dito, con la festa, con il vestito più bello, gli fa riscoprire la figliolanza. Tu sei mio figlio, non sei un servo. E infine, beh, qui prima sul figlio prodigo vi ho citato il catechismo, quando parla del felix culpa, no? Che dopo il peccato l'amore di Dio è talmente stravagante, talmente folle, che dopo il peccato dà all'uomo beni maggiori di quanti ne avesse ricevuto se non avesse peccato. Noi non ci pensiamo mai, ma è solo follia. Quanti di noi hanno detto, io per primo, ad esempio, se Eva non avesse peccato, no? Tutte le colpe alle donne, no? Se la situazione di grazia che noi abbiamo dopo il peccato, cioè dopo l'incarnazione di Cristo, la situazione nostra è migliore di quella di Adamo ed Eva. Noi abbiamo più ricchezza di grazia di Adamo ed Eva. È incredibile, ma questo è il pensiero della Chiesa. E infine, anche la voce mi sta andando via, la quinta domenica, anche questa ci piace, ma va anche questa interpretata bene, perché una volta mi prese un'arrabbiatura, che in chiesa venne un parroco con dei bambini qui, una decina d'anni fa, della sua parrocchia, spiegava questo Vangelo, la donna adultera, e diceva: bambini, proprio facendo la voce da bambino, bambini, allora avete capito? Sì, avete capito? Gesù perdona sempre Gesù, avete capito? Anche se non vi pentite, Gesù perdona sempre. Ma gliel'ha detto... vabbè, ho finito quasi. No, ho finito. Abbiamo l'ultima... Gesù l'ha detto 2 o 3 volte, era in confessionale, non stava... poi giustamente entra un'altra persona, poi non ero il parroco, cioè non ero il rettore del santuario, se ero il rettore del santuario dovevo uscire, farlo sta zitto e dire: guardate che questo ha detto delle stupidaggini. Però non ero il rettore del santuario, allora non sapevo che fare, ho continuato a confessare e poi subito dopo mi sono dimenticato, confessando ti dimentichi, no? Ma dopo 10 minuti ti entra una vecchietta e mi fa: ma padre, ha sentito quello che ha detto quel prete? Allora io l'ho trovata al fuoco, no? Allora va interpretata e va capita bene. Qui è stupendo, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, 1 a 1 se ne vanno. Donna, chi ti condanna? Dove sono? Nessuno, neanche io ti condanno. Gesù non è venuto a condannare, lui è venuto a perdonare, no? Ma quando gli dice va e non peccare più, la donna si suppone che abbia accolto la misericordia. Perché se non ha accolto la misericordia, se non si è pentita del suo peccato, come fa a non peccare più? Cioè, capite che qui si dice: ecco, questa è una dimostrazione che senza pentimento Gesù perdona. No, il perdono di Dio raggiunge tutto, tutti, anche quelli che non si pentono, ma come offerta, come offerta. Questa donna si suppone da tutto il contesto. A proposito, è Giovanni, però io vi ho detto già al primo domenica, ritiro precedente, che questo brano di Giovanni tutti lo ritengono di Luca, e anche per questo che è stato messo qui, no? Perché sembra sia stata un'estrapolazione a quei tempi. E quindi in questa quinta domenica, che è alla vigilia della Domenica delle Palme, c'è questo va e non peccare più, che dobbiamo sentirlo come rivolto personalmente a noi. Bene, abbiamo parlato abbastanza, adesso vi lascio alla vostra preghiera, fra 5 minuti esponiamo il Santissimo, potete poi prendere questi fogli se volete, se ne mancano li stampiamo. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore.